Sabato 15 agosto, 19ª settimana del tempo ordinario, Assunzione della Beata Vergine Maria. Prima lettura. La Santa Madre Chiesa ha sempre visto nel segno della donna vestita di sole la Madre di Dio e Madre Nostra. È un segno di straordinaria bellezza. Rivela quanto è grande agli occhi del Padre Celeste la madre del suo Figlio unigenito. Non c'è gloria più grande di questa. Il Signore l'ha innalzata a regina degli angeli e dei santi. Personalmente credo che il Padre, nel consulto con il Figlio e con lo Spirito Santo, l'abbia costituita amministratrice di ogni sua grazia, della sua misericordia e del suo immenso amore verso ogni uomo. Ma prima ancora Gesù Signore, sempre per volontà del Padre, nel consulto dello Spirito Santo, l'ha voluta vera madre di ogni suo discepolo, vera madre del suo corpo che è la Chiesa. Oggi è presentata a noi in questo stupendo segno. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Il Padre dei Cieli la riveste della sua stessa luce eterna e divina. Ogni battezzato in Cristo è reso partecipe della divina natura. La Vergine Maria non è Dio, lei è opera di Dio, ma è l'opera delle opere di Dio. Maria è stata resa partecipe della natura divina in un modo unico. A volte mi viene in mente di pensare, ma questo è un pensiero ardito, ad uno scambio di vita. Maria ha dato a Cristo la vera umanità nella sua pienezza. Cristo ha dato a Maria la sua vera divinità in tutta la sua pienezza. La divinizzazione è perfetta, ma qual è la sostanziale, abissale differenza? Il Verbo si fece carne, nella sua persona divina è vero Dio e vero uomo. Maria non si è fatta Dio, questo è impossibile. Neanche Dio si può fare Dio, Dio eterno, l'eternità è l'essenza di Dio. Maria è stata resa partecipe di tutta la divinità. Gesù gliel'ha elargita senza misura. Maria non è vera donna e vero Dio come il Figlio. Questo è impossibile anche a Dio fare una simile cosa. Maria è vera donna nella quale vive tutta la divinità per partecipazione senza misura. Questo credo e questo confesso. Ritengo che ogni figlio della Vergine Maria abbia una sua particolare fede, sempre però nel rispetto della fede della nostra Santa Madre Chiesa. Maria rimane in eterno creatura, ma rimane in eterno la creatura nella quale Dio si è manifestato per partecipazione della sua divina natura in un modo unico senza misura. Leggiamo Apocalisse 11:19a, 12:16a, 10:AB. Allora s'aprì il tempio del Dio vivente che è nel cielo e apparve nel tempio l'arca della sua alleanza. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con 7 teste e 10 corna e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con lo scettro di ferro, e il suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio l'aveva preparato un rifugio. Allora udì una voce potente nel cielo che diceva: «Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo». Ora è giusto aggiungere un'ulteriore verità. Questa verità la attingiamo dalla voce potente che risuona nel cielo. Allora udì una voce potente nel cielo che diceva: «Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo». Applichiamo questo grido potente alla Madre di Dio. In Maria Dio ha manifestato tutta la potenza della sua grazia, della sua luce, della sua verità, della sua misericordia. Il peccato non ha avuto mai potere su di lei, neanche quanto il peso di un granello di polvere sulla bilancia. Anche la morte non ha avuto potere su di lei. Il Signore della terra l'ha portata nel cielo per trasformazione del suo corpo di carne in corpo di spirito. Se qualcuno dovesse dire che era giusto che Maria morisse e subito dopo fosse risuscitata, prima di tutto si risponde che mai la Chiesa ha parlato di risurrezione, ma sempre di assunzione. In secondo luogo si aggiunge che anche Elia fu assunto su un carro di fuoco quando era ancora vivo, mentre continuava a camminare conversando, e con carro di fuoco e cavale di fuoco si interposero fra loro due. Elia salì sul turbine verso il cielo. Eliseo guardava e gridava: padre mio, carro di Israele e i suoi destrieri, e non lo vide più. Secondo Re 2, 11, 12. Quanto è venuto in Elia, infinito di più, era conveniente che il padre disponesse che fosse anche per la madre del figlio suo, ma anche questa è mia personale fede. Ogni figlio della Madre Celeste può vivere una sua fede personale, purché non contrasti con le scritture e con la santa dottrina della Chiesa. Seconda lettura. Nella Vergine Maria il Signore nostro Dio ha compiuto due grandi prodigi che vanno oltre ogni legge di peccato. Per legge di peccato tutti i discendenti di Adamo nascono con la sua pesante eredità, la corruzione e la morte. Per legge di peccato tutti passano attraverso la morte. Adamo è il nostro padre nella morte. Questa verità così viene annunciata dall'Apostolo Paolo. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. La Vergine Maria è stata preservata per grazia da questa legge di peccato. Lei è stata creata immacolata, piena di grazia, senza macchia di peccato originale, piena di Spirito Santo. Fu creata come purissimo e santissimo tempio del nostro Dio. Anche dalla morte le fu preservata. Fu preservata per grazia. Il Signore ha voluto aggiungere a lei anche questa gloria. L'ha trasportata nel suo cielo, nel suo paradiso, nella sua casa, senza farla passare per la separazione della sua anima dal suo corpo. Maria non è stata risuscitata. Maria è stata elevata in cielo. È stata elevata, ma trasformata in luce. Ma questo è un mistero sempre da contemplare. Non è un mistero che possiamo spiegare con le nostre umane categorie. Se è un mistero, come mistero va accolto, contemplato, vissuto. Leggiamo il testo di 1 Corinzi 15, 20 e 27a. Ora invece Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto, prima Cristo che la primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno di Dio al Padre suo, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potenza e forza. È necessario infatti che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico esso annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. Quanto Paolo insegna già nella Vergine Maria si è compiuto. La morte è stata vinta nel suo corpo. Maria è per noi certezza, speranza, sicurezza. Quanto è avvenuto in lei avverrà anche in noi il giorno della risurrezione, l'ultimo giorno. Anche in noi la morte sarà vinta. L'ultimo nemico a essere entrato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. Maria, assunta in cielo in corpo e anima, è per noi come un faro in una notte di grande tempesta. Quel faro è la speranza dei marinai, dove quel faro è la loro salvezza. Dove la nostra salvezza? Dove per noi il faro della Beata Vergine Maria, assunta in cielo in corpo e anima. Se il cristiano perde di vista questo faro, per lui non c'è alcuna speranza di vita eterna. Oggi molti figli di Maria, avendo perso ogni legame con lei, si sono lasciati trascinare dalla tempesta e sono stati immersi dai potenti flutti del male. O il nostro sguardo è plenamente rivolto verso questo faro, o per noi non ci sarà alcuna possibilità di salvezza. Il mondo ci consumerà e le sue pompe ci sommergeranno. Oggi dal cuore del cristiano deve sgorgare un solo desiderio, rimanere con gli occhi sempre rivolti verso questo faro di speranza e di vera salvezza. Lettura del Vangelo. E cosa giusta che a tutto quanto si è già detto aggiungiamo altre verità. Maria è piena di Spirito Santo. E tanto piena di Spirito Santo è il colma di Lui che anche il suo alito, la sua voce, si trasforma in alito di Spirito Santo. Infatti, non appena l'alito del suo saluto giunge agli orecchi di Elisabetta, questa donna viene trasformata in profeta dell'Altissimo. Vedi in un istante il mistero della donna che le sta dinanzi. Questa donna non è la sua cugina. Questa donna è la madre del suo Signore. È il Signore di Elisabetta, è il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga a me? Perché Maria è andata nella casa di Zaccaria? Per portare lo Spirito Santo e per effonderlo sulla cugina e sul bambino che la cugina portava nel suo grembo. E la prima volta nella storia della salvezza che lo Spirito non viene effuso o dato direttamente da Dio. Viene dato ed effuso per mezzo della donna che è colma, piena di Spirito del Signore. Maria è madre della Chiesa. Maria è segno per ogni suo figlio. È segno per tutto il corpo della Chiesa. Ogni figlio della Chiesa deve dire alito di Spirito Santo e riversarlo in ogni cuore. Quanto Dio ha fatto con il primo uomo, alitò nelle sue narici e l'uomo divenne essere vivente. Quanto Cristo Gesù ha fatto nel Cenacolo, alitò e disse ricevete lo Spirito Santo. Quanto Maria ha fatto nella casa di Elisabetta, ogni cristiano deve farlo. Ognuno però dovrà farlo secondo il grado sacramentale di partecipazione al mistero di Cristo Gesù. se non tutti possono dare per vie sacramentali il dono dello Spirito Santo, per l'imposizione delle mani, tutti sono chiamati a trasformare il loro alito in alito di Spirito Santo per la conversione e l'illuminazione dei morti cuori. Leggiamo il testo di Luca 1:39-56. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le aveva detto. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelle che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordando la sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre. Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Un'ultima verità è necessario che venga aggiunta. Nello Spirito Santo Elisabetta aveva detto a Maria: e beata colei che ha creduto nell'adempimento della parola del Signore. A queste parole lo Spirito Santo, che è in Maria, così risponde: grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Queste parole dello Spirito Santo hanno un solo significato. Prima ancora che io credessi, prima ancora che io fossi concepita, prima ancora che fossi chiamata all'esistenza, il Signore Dio ha pensato per me grandi cose e poi le ha realizzate tutte. Maria è opera tutta di Dio. Ella è un frutto dell'amore del Padre, della grazia di Cristo Gesù, della comunione dello Spirito Santo. Qual è allora il merito della Madre di Dio? Il merito è uno solo: lasciarsi perennemente fare dal suo Signore. Ma anche questo lasciarsi perennemente fare dal suo Signore è opera del suo Signore e sua potentissima grazia. Per grazia di Dio fa grandi cose per Maria. Per grazia Maria lascia che il Signore faccia per di lei secondo la sua volontà. Ma qui entriamo nel mistero della grazia e della volontà dell'uomo. Sempre però l'uomo deve volere solo per grazia. Questa grazia sempre dovrà chiedere, ma anche chiedere questa grazia è grazia del Padre in Cristo nello Spirito Santo. Madre assunta in cielo in corpo e anima, donna vestita di sole, donna che non hai mai conosciuto nella morte e nel peccato, vieni in nostro aiuto. Anche noi vogliamo lasciarci fare dal Signore nostro Dio come tu ti sei lasciata fare. Ottienici questa grazia, che la nostra volontà si consegni tutta al nostro Dio. Amen.